Buonasera ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata. Anche oggi andiamo con una mega intervista a un canale piccolino che io sono contento di avere qua con noi. Diamo il benvenuto al canale di Luca Granz 89.
Buonasera a tutti, buonasera.
Allora, come stai? Grazie
Salve.
per essere qui, eh.
No, grazie a te per l'invito, assolutamente per lo spazio concesso, assolutamente.
Figura, figura.
È un buon modo per conoscere anche pensieri oltre la barriera, oltre che angolo del videogame.
Sì, è il secondo, sì, è il mio secondo, vedi? Do questo spazio anche a me stesso, eh.
beh, sì, è comodo, è molto comodo un secondo canale.
Allora, stasera ti conosceranno un po' quelli che magari non ti conoscono ancora dei miei, cioè dubito perché io comunque ti ho fatto tanti live, eccetera, ciao Giacone, e quindi dubito, però stasera ci dirai un po' di tue cose, comunque ci racconterai un pochino i tuoi gusti di giochi, eccetera, eccetera. Quindi
Ci
stasera,
proverò. No,
accidenti, non ho neanche iniziato già.
riesco, dai, ci riesco, ragazzi, ci riesco, ci proviamo.
Spero che non ti devi scrivere le risposte perché sennò
No,
diventa.
no, no, no.
Allora, la prima domanda in realtà è quella classica: come hai iniziato? Ciao Tumpai, e come
Ciao,
hai,
Tumpai.
diciamo, cominciato questa tua avventura sul sito Viola? È la tua prima domanda.
Allora, bella domanda. No, vabbè, io direi che per chi non mi conosce potrei dire che comunque ho iniziato la mia carriera da YouTuber teoricamente, prima di Twitch. Penso che tutto sia iniziato poi con l'Insanity di Crash Bandicoot, che insomma mi aveva mosso parecchio pubblico, devo dire, molto più addirittura di quello che ho adesso su Twitch. Quindi non lo so, su YouTube forse avevo un approccio diverso, forse era il gioco, forse. Fatto sta che ho iniziato a pensare, al di là di fare qualche video registrato, magari fare qualche live non sarebbe male. E così ho provato anche a fare live orribili. Ci tengo a sottolinearlo, orribili proprio a livello grafico, a livello di intrattenimento. C'è un intrattenimento diverso da YouTube. Mi ricordo le prime live, tra l'altro, insomma, mi ricordo uno dei primi giochi portati è stato God of War per Play 4. Gioco splendido, ma portato in quella maniera lì, no. No, penso tra l'altro sia già stato cancellato, forse ho riuppato qualche cosa, ma no, non c'era. Ero proprio lontano anni luce dal mondo dello streaming ancora. E quindi ho abbassato un po' le orecchie, sono tornato indietro, fino a che pensa, ripensa, insomma, sono passati un po', penso un annetto o due, e finché ho preso la decisione l'anno scorso di mettermi seriamente, sia a livello estetico, grafico, tecnico, e anche i contenuti, insomma, ho provato un po' a migliorare il contenuto di Twitch, insomma, ci sto ancora provando, non è che ci sia riuscito, però. E niente.
Ti posso dire che hai iniziato come me, perché io vengo anch'io da YouTube, quindi io parlando di cinema e di videogiochi sono arrivato anche su Twitch, quindi abbiamo avuto un inizio più o meno uguale, te lo dico
Ah.
già adesso. Sì, esattamente.
Ti chiedo scusa, ma sto tentando, sì, tra
Prego.
l'altro, di ostarti la partita, ma è la partita, scusami, la live, la diretta.
Non hai mai provato Mixer, vero te? No, no, no.
Allora, Mixer, diciamo che ha avuto vita breve, però in quell'arco lì c'è stato un periodo, ero tipo maggio-giugno del 2020, ho detto, ascolta, provo, lo provo assolutamente. Graficamente l'ho trovato, questo penso di averne parlato anche con Tumpai, l'ho trovato molto più intuitivo rispetto a Twitch, che ha delle impostazioni, fra virgolette, un po' nascoste a volte. Era proprio per gli utenti che forse si approcciavano al mondo dello streaming, perché aveva una grafica veramente semplificata, una cosa veramente incredibile, non attecchito, come direbbe Fabio De Luigi,
No.
né attecchito, eh no, eh no.
Ma quindi
Peccato,
ti
perché
trovavi
l'idea.
meglio, cioè ti trovavi meglio alla fine su Mixer che su Twitch, quindi.
Mixer sicuramente.
Cioè come proprio, come si dice, come struttura.
Come struttura sì, però Mixer aveva un pubblico soprattutto straniero, comunque americano. Pubblico italiano ne aveva veramente, veramente poco. Quindi l'idea comunque di continuare ufficialmente, fra virgolette, una carriera da streamer su Mixer era ancora lontana anni luce, soprattutto per un emergente o comunque uno che iniziava ad approcciarsi al mondo dello streaming, assolutamente.
Sì, no, io l'ho provato due volte, Mixer, Jack invece c'era proprio anche lui, per esempio, su Mixer, io l'ho provato due volte, è un peccato che sia andata male, quindi sì. È veramente un grosso... Secondo me, io non so cosa ne pensi te, anche la chat nascerà prima o poi in un'altra piattaforma di streaming.
Sempre dagli stessi creatori?
Non proprio... lo so.
È quello che... E quella è la domanda del secolo, direi. È veramente una domanda interessante, che mi piacerebbe, insomma, rispondere.
Ma tu saresti più... Cioè, tu la proveresti oppure saresti fedelissimo a Twitch e dici, vabbè, basta, mostro su Twitch?
Allora, diciamo che il discorso è che comunque Twitch, secondo me, l'ho detto molte, molte volte, su molti argomenti, molte tipologie di dirette, è veramente saturo. Avere una piattaforma nuova, e forse c'è anche un po' un monopolio a livello di streaming, non considero neanche YouTube uno sfidante diretto di Twitch. Ci vorrebbe un'altra piattaforma che potesse un attimo far smaltire il pubblico, anche per dar spazio, sì, appunto ai canali piccoli, un po' come fai tu, ma anche ai canali che sono, diciamo... lì per un po' per emergere, un po' sì, insomma, sono ancora agli inizi, quindi teoricamente una nuova piattaforma potrebbe aiutare. È ovvio che cambiare comunque un monopolio come Twitch la vedo difficile, molto.
Ah, il signor Giano dice io rimpiango Mixer. Un po' giro, però...
Io posso dire che a livello estetico è proprio, anche a livello grafico così, c'è anche a trovarle live di determinati giochi, era molto molto comodo. Twitch a volte non è chiaro su alcune cose, se non mi vedete più domani sapete che mi hanno battuto il canale definitivamente, ragazzi.
Addio Luca.
Addio Luca, è stata una bella, una bella intervista. Però sì, non lo so. So che però, non so, voglio solo fare un appunto. Se vi ricordate, Mixer all'epoca, forse anche un po' per pubblicità, pagò non so quanti milioni di dollari, presumo con un contratto, al signor Ninja per sponsorizzare, diciamo, questa nuova piattaforma.
50 milioni, mi sembra, 50 milioni di dollari.
Ma cosa bisogna dice? Vedere 50 milioni, se al mese, se... Vabbè, no, a parte gli scherzi, 50 milioni è una bella cifra, quindi sicuramente avrà ottenuto un po' di entrata a livello di pubblico, ma a quanto pare non è bastata per tenere dietro comunque queste spese.
No, no, appunto, ma tu già che, vabbè, te lo chiedo che, come l'ho chiesto agli altri, ma cos'è che cambieresti di Twitch, se si può anche dire, cioè...
Oddio, la grafica, vorrei qualcosa di un po' più intuitivo e c'è troppa confusione, per quello che penso sia anche saturo sotto quel punto di vista lì. Ci vorrebbe non più la voce categorie, la voce canali piccoli, la voce... sono sempre quei 10 canali che girano e non lo so, ci vorrebbe qualcosa di veramente più intuitivo. Se fossi veramente un socio di Twitch me la giocherei su questo punto qua per cambiare le cose.
Io ti faccio però un appunto che ho fatto anche agli altri in realtà.
Certo.
Oltre a reggere, a leggere Jack, Mixer era valido, oltre a rendere l'host la cosa più comoda di sempre, era
sì,
un canale da seguire come pulsante. Anche per me Twitch è poco intuitivo. Però io faccio un po' un appunto. Perché una piattaforma come Twitch che vive sui soldi dovrebbe facilitare io che porto 9 persone, 5 persone piuttosto di uno che magari ne porta milioni e mi fa fare più soldi. Cioè un po' cioè questa cosa dell'aiutare i canali piccoli sì è bella perché è quello che sto cercando di fare io, ma dal punto di vista del marketing
beh, diciamo che comunque Twitch ha messo una funzione che tra l'altro mi pare che sia abbastanza recente, che è appunto la vetrina, quella che io chiamo la vetrina, e quindi chi veramente fa numeri grandi o comunque ha dei valori maggiorati all'interno di Twitch ottiene posto nella vetrina e ovviamente hai una visibilità molto maggiore rispetto a chi magari sta tentando di emergere. Però magari mettere anche magari in risalto in qualche maniera, non so dirvi quale purtroppo, la categoria dei canali piccoli o emergenti, appunto, sarebbe secondo me un grandissimo passo. Però sì, la vedo molto molto dura.
Sì, più che altro solo per l'aspetto soldi. Cioè noi non ne garantiamo, esatto. Noi siamo genuini, ma non ne garantiamo così tanti, ecco.
Esatto.
quindi è quello il punto, giusto?
È abbastanza, sì. Alla fine gira e rigira, ragazzi, il dio denaro chiama, mettiamola così. E Twitch risponde, giusamente.
Basterebbe sponsorizzare in modo randomico anche dei canali piccoli, oltre ai big e nella home? Sì, anche. Però semplicemente secondo me a Twitch non conviene. Tutto lì.
Cioè, è vero. Però per esempio, non lo so, come fanno alcuni streamer che, faccio un esempio molto stupido, magari dedicano l'intera live e gli interi introiti di quella determinata serata ai mod, a chi comunque lavora dietro le quinte dei canali, potrebbero fare la serata, non lo so, canali piccoli e mettere in risalto in qualche maniera determinati canali che stanno emergendo solo per una serata, non so, una sera a settimana, per dire. Darebbe anche un po' più di variabilità al canale. Ecco.
Dai, io lo farei, io se arrivassi a tali cifre, prima o poi lo farei con i piccoli, quindi non avrei
anche,
problemi.
Non so, sponsorizzare una serata diversa ogni sera, proprio a livello di esposizione di canali, in modo da dare un po' più di freschezza, perché comunque fa piacere vedere quello che ha mille spettatori, che porta il gioco di punta, che ti fa su quello che ti deve far su a livello economico, però ogni tanto sarebbe bello vedere anche cose un po' innovative, magari fra i piccoli c'è chi veramente merita e non ha la possibilità di emergere.
Quello che ho detto mi sembra anche io ieri nella live di
esatto,
mi sembra che è
esatto.
La stessa cosa che ho detto, quindi per quello che streamo io ogni tanto succede che sostengo i canali piccoli, ma infatti la cosa è, a me per esempio nasce per quello, ora non voglio parlare di me perché io voglio parlare di Luca, però è quello che faccio io con queste live qua, cioè si cerca di aiutare un po' tra di noi, è una cosa anche carina, ci facciamo un po' una chiacchierata. Ma io ti volevo chiedere, ma un po' la scelta del tuo nickname, cioè a parte Luca, che ovviamente non può che essere il nome tuo.
E qua ci starebbe tipo un colpo di scena, mi chiamo Ambrogio, ma Ambrogio. Non c'è il colpo di scena, ragazzi, mi dispiace, mi chiamo Luca.
A parte no, poi c'è qualche legamento, magari a qualche citazione, magari grazie...
Ma questa storia l'ho raccontata parecchie volte, perché sì. Teoricamente sì, Luca ovviamente è il nome. Vabbè. Grax sarebbe un soprannome che è nato, ovviamente nasce dal mio cognome, che sarebbe Grassia.
Sì.
Okay. Così sanno bene a chi indirizzare la denuncia nel caso, Claudio. No, vabbè, però per dire, è nato perché anni fa, avevo poi 18-19 anni, quindi andiamo indietro di una decina d'anni, sì. Stavo con una ragazza e questa sua amica un giorno disse, beh, come sta Grax? Da quel giorno lì mi è piaciuto talmente tanto che ho deciso di portarlo avanti come nickname. E 89 ovviamente è l'anno di nascita.
Sei un anno più giovane di me, quindi...
Ah!
Io sono dell'88.
L'88. Vabbè, io faccio, sì, 32 il mese prossimo. Sto tentando di dimenticarlo, ma è difficile.
Sto tentando di smettere di invecchiare, sto tentando, ma...
Vorrei saltare un anno, tipo, poi vabbè, lo andrei a recuperare con un 2x1, però vabbè, non ce l'ho fatta, niente.
Mando la lettera a casa, grazie se non...
Perfetto, vabbè, tu fai, Cioè, era già informato dei fatti.
Usato. Ma poi l'hai sempre usato sto nickname oppure è una cosa che hai voluto solo stavolta? Magari su Mix ti chiamavi Ciccio Pasticcio, per esempio. No, è una cosa che hai sempre usato.
Sì, tra l'altro Claudio mi è capitato magari, non lo so, di avere il nick di PSN, che vabbè, ovviamente è Luca Grax, però non ho l'anno di nascita, quindi... Perché ovviamente era già occupato, perché vabbè, ovviamente ho controllato su YouTube... Sì. Esiste, ho scoperto, o su Twitch non mi ricordo, esiste comunque uno streamer o uno YouTuber che porta appunto il nome di Grax. Purtroppo sì. E tra l'altro c'è anche un bel po' di iscritti, quindi io non lo seguo perché non so neanche che genere i video faccia, però sì, era già occupato, però poco importa, ecco.
Ma che sfiga, cavolo!
Veramente, veramente, sono quelle cose.
Magari si chiama come te, di nome e cognome, un tuo doppio.
Guarda, io non ho voluto indagare più di tanto. So che quando uno trova un nick che gli piace, ormai al 95% è occupato. C'è qualcun altro che ha già avuto l'idea prima di te, quindi...
È vero, purtroppo è dispiace. Vero. Purtroppo
è vero. È vero, sì.
Ma da quando è che tu streami su Twitch?
Su Twitch ormai, sì, un annetto, vabbè, facevo prove, non prove, poi ho detto, è stato penso l'anno scorso, ho detto, no, mi ci metto seriamente, e ho deciso anche un po' di investire a livello di telecamera, ho dovuto cambiare il PC che ho sotto di me qua, che ho fra le mie mani, e niente, ho iniziato con qualche giochino così, giusto per vedere cosa poteva... essere visitabile, comunque abbastanza godibile, però sì, ho iniziato con dei giochi abbastanza scrausi, devo essere sincero. Ho iniziato con un gioco, un first party, che adesso vabbè l'ho preso da Steam ovviamente, non mi ricordo neanche come si chiamava, ci ho fatto qualche partita, però l'ho lasciato lì subito, anche perché sono sempre stato dell'idea che se il gioco che tu porti durante una diretta annoia te, figurati chi ti guarda, cioè non riuscirai mai a trasmettere comunque il divertimento che stai provando a giocare quel determinato gioco.
È vero, purtroppo è vero, ma...
purtroppo è vero,
però molti dicono per fama mi porto i giochi che non mi piacciono, però sì, poi uno se ne rende conto, cioè si rende conto che tu stai portando una roba schifosa, cioè che a te non piace.
Sì, diciamo che mi sono accorto parecchie volte di questa cosa, si vede, anche quelli, magari ci sono quelli che hanno un modo, come dicevo ieri sera, magari di streamare un po' più riservato, e ci sta, però non capisco se sono concentrati sul gioco oppure veramente non ne hanno più, perché molte volte alcuni giochi magari vengono portati appunto perché fanno numero, ma in realtà magari non piacciono.
Ma a te è mai successo di portare una roba... che non ti piacesse, però che hai voluto portare lo stesso? Cioè, ti è mai successo a te?
Allora, oddio, ne ho portati tanti, anche perché, faccio solo una piccola parentesi, dopo quel giochino che avevo portato, penso che il secondo sia stato Gears of War 5, che non avevo mai giocato, quel capitolo lì non l'avevo mai giocato, quindi ho detto, cioè, sono rimasto anche soddisfatto di come l'ho portato, ecco, rivedendo magari qualche clip, qualche live riuppata su YouTube, non mi è dispiaciuto, anzi mi ha dato un input per andare avanti.
Ti dicono forte
ecco, sì, no chi è che vabbè, tu un paio, no, Fortnite, mamma mia. Ho passato il periodo che sì lo devo giocare, però mi è ricapitato mesi fa di riportarlo per vedere a che punto, dopo un tot di tempo che non ci giocavo, volevo vedere a che punto era arrivato. Sì. E purtroppo non mi ci sono trovato, ho detto basta, forse non è veramente il gioco che fa per me. E mi hanno sempre comunque detto che insomma conviene provare i giochi, accorgersi di questa cosa prima, meglio accorgersene prima piuttosto che arrivare dopo, che insomma non puoi più tornare indietro dopo, perché...
Ma a parte le battute sul gioco che ne potrei fare 200, però concordo con questa cosa del provare i giochi, perché l'ho provato anch'io Fortnite, proprio nel 2017 l'ho provato, ho fatto 6 partite per poi mollarlo lì perché ero nervosissimo, un gioco brutto per me, quindi ti capisco, però poi basta, però, parte quei 2 o 3 non
c'è stato. Però guarda, il fatto è che per esempio in queste sere mi è capitato di riportare Apex, che a differenza di Fortnite, non lo so, ha qualcosa in più, secondo me non mi annoia. È ovvio che non sono esperto, mi definisco addirittura un nabbo di Apex, però tutto sommato è un titolo che da portare 1 o 2 volte a settimana mi rilassa anche, e quindi ho detto boh, lo tengo, quando arriverà il momento che veramente non ne posso più lo chiudo in un angolo e vado avanti con altro, ecco, penso sia la cosa migliore da fare.
Io l'ho provato ma non mi ha convinto, perché vabbè, io non amo i Battle Royale, non amo proprio i Battle Royale, quindi proprio non c'è verso, proprio non mi piacciono, quindi non riuscirei più a portarlo Apex.
No, no, ti capisco, però anche per esempio i giochi, cioè io preferisco i giochi in single player che hanno magari una storia perché da streamare, magari sono una cosa un po' più originale rispetto ai giochi in multiplayer. Però qual è il fatto? Stare concentrato sulla storia e tenere d'occhio la live e la chat così è veramente un impegno. Però cioè, penso che ci sia un po' più di complicità con chi segue magari la live e la storia che stai seguendo, cioè si può creare un'interazione veramente bella, veramente importante.
Cioè, quindi cioè, tu fai un po' più fatica, nel senso, a tenere la chat sotto controllo, diciamo, da un punto
Beh,
di
io
vista.
non ho grandi numeri, diciamo, ultimamente inizio ad avere insomma, mi è capitato anche avere 8-9 persone, 10 anche, sono proprio un canale emergente, ma emergente poco, è piacevole perché per me, insomma, più che il gioco, più che i numeri, più che qui, più che là, è il fatto di avere qualcuno con cui parlare in chat. Mi aiuta tantissimo a streamare. Ho fatto molte live dove, soprattutto quelle agli inizi, dove avevo una o due persone. Sembra una cavolata, però è veramente difficile, mantenere una diretta di un'ora, un'oretta e mezza senza avere nessuno che comunque commenta quello che stai giocando.
Ma io non so come fa la gente con 0 o 1 a avere le live aperte. Cioè, io non ho mai iniziato con 1 o 0. Cioè, anche quando ho iniziato io, che ero senza webcam, tutto laggato, eccetera, avevo 3 persone
Sì.
normali. Quindi non ho mai avuto 0 o 1. Cioè, con qualcuno con cui parlare ce l'avevo, eh. Io le
Sì.
facevo all'una di notte, le facevo all'inizio io.
Ah, un
Sì.
orario insolito.
Facevo dall'una alle 3.
E pubblico ne avevi comunque.
3 persone, poi ho raggiunto l'affiliazione pixelloso, connessione da 1 megabyte, dico, cioè proprio
Certo.
schifosa, senza webcam, però cioè ce l'ho fatta lo stesso, quindi non capisco
Bellissimo
chi,
così.
io non riesco a capire chi ha 1 o 0 di là, cioè proprio non lo capisco, cioè io piuttosto spengo, quando io vado a vedere l'obiettivo, il watch time, se vedo che ne ho troppo poco, si chiude, cioè, e via,
Ma guarda,
salute.
io riguardo di questo, Claudio, voglio dirti due cose. Uno
Vai, vai, vai.
è che addirittura mi è capitato di vedere mesi fa, e ti parlo veramente di tanti mesi fa, su YouTube girava un video che non ho visto ancora, perché comunque il contenuto è di una creatrice americana, e parlava del modo in cui intrattenere quando apri una live, appunto, e c'hai 0, 1, massimo due persone, perché c'è un metodo esatto, idoneo da seguire. Io sinceramente non l'ho mai visto, non ho voluto comunque schematizzare la live, perché ho paura comunque che schematizzare troppo queste cose dopo magari, so, magari può essere d'aiuto, però se non ti riesce quel determinato sistema, penso che sia solo un'incazzatura e basta. E
Ah,
poi
sì.
voglio dirti che il contatore rosso,
Sì.
adesso negli ultimi mesi comunque, non sta funzionando alla grandissima, però hanno fatto una piccola, cioè io avevo chiesto tra l'altro assistenza, appunto all'assistenza di Twitch. E mi hanno spiegato che c'è una piccola differenza fra gli utenti che noi vediamo segnalati dal famoso contatore rosso di Twitch a quelli registrati, per esempio, nella chat, che dalla lista di utenti in chat durante una diretta.
Sì, perché
È totalmente diverso.
nella lista ci sono anche dei bot, sono presenti dei bot, quindi
Esatto.
sì. Quello dello sfasamento ce l'ha avuto, mi sembra, anche Jack, mi sembra, l'altra volta che c'erano 10, mi sembra 6 persone, avevi là e te segniamo a 3, non so adesso.
Sì. Poi magari se sfrutti, come non so, faccio io l'applicazione di Twitch da telefono per tenere sott'occhio in una maniera migliore, fra virgolette, il feed e la
Sì.
chat, ti accorgi che il contatore di visite di spettatori è diverso da quello che hai sul computer. E quindi io ci do il giusto peso, lo so sempre il giorno dopo com'è andata la live.
Ah, sì, no, ma è anche normale, cioè alla fine pensare così è
Sì.
proprio normale, alla fine bisogna salire in qualche modo, quindi bisogna anche sfruttare un po' se c'è un telefono e una play, accendi tutte e due, almeno io non l'ho mai fatto, però
Esatto.
no, è così che si fa, non bisogna raccontarsi, tanto lo fanno già gli altri, quindi cioè, parliamo di questa roba qua.
Anche lì, se dovessi cambiare una cosa di Twitch, cambierei anche l'applicazione per telefono, perché la trovo veramente scandalosa. Molte volte mi chiedono, mi è capitato in diretta che un iscritto comunque al canale mi chiedesse come abbonarsi al mio canale, sì, perché lui si trovava da telefono e aveva dei grossissimi problemi, non aveva la possibilità di iscriversi, di abbonarsi attraverso il computer.
Sì.
Situazione un po' particolare, però non so, anche lì forse andrebbe semplificato questo passaggio qua.
No, beh, io non mi ci trovo dal telefono, però magari pensavo di essere solo io il problema, dicevo, magari sono io che sono.
No, è veramente orribile, è veramente una cosa. Complimentoni a chi l'ha creata. No, spero la migliorino col passare del tempo.
Io ti volevo chiedere se ti ricordi, perché molti in realtà non si ricordano, il tuo primo gioco in assoluto.
Portato in live?
No, proprio generale, quando hai iniziato, diciamo, a entrare nel mondo videoludico anche da bambino, è la tua prima console, se te le ricordi.
Vabbè, io posso dire a 10 anni, ufficialmente la PlayStation 1 con Crash Bandicoot, che mi ha veramente... Cioè, io dico sempre, comunque, quando ho delle discussioni videoludiche con le persone, dico sempre che se mio padre, insomma, se i miei non mi avessero regalato la Play 1, non avrei mai conosciuto il mondo videoludico, sicuro, perché è stato proprio un pozzo, sono cascato in un pozzo senza fine, senza fondo, e non voglio uscirne da questo pozzo. Ma Crash Bandicoot mi ha aperto un mondo.
Non Come? Puoi uscirne, perché non puoi uscirne.
Esatto. E non voglio, perché... No, vabbè, cioè, quando mi ricordo la sera, tra l'altro stai lì a montare al televisore, la Play, dopo cena con mio fratello, ci mettevamo lì a giocare un'oretta, poi, a Crash, gli scleri, le incazzature comunque di due bambini che comunque arrivavano per la prima volta a toccare un videogioco, cioè è stata pazzesca quella sensazione lì.
Ma tu hai avuto problemi col primo Crash?
Allora, da bambino sì. Ma soprattutto sai cosa? Sì. Vabbè, adesso andiamo a raccontare cose un po' al limite. Nel senso, sarà capitato anche a te Claudio, magari da piccolo stavi giocando, la classica scena è ora di andare a letto e tu non trovi il salvataggio, non trovi il modo e tenti di temporeggiare per riuscire a coprire il tempo di salvataggio in qualche maniera. Devo rifare il livello. Molte volte, fine, era ora di andare a letto, dovevi staccare la console e fine.
Ma io giocavo al pomeriggio, quindi sai, non,
problemi, okay.
non ho mai avuto i problemi di questo tipo, sinceramente. Quindi...
No, io ero sempre controllato. Quando mi è stato tolto il controllo, perché ovviamente arrivi in una certa età che poi puoi fare un po' quello che ti pare, è ovvio che quando... Non hai controllo poi su una passione come i videogiochi. Mi ricordo delle nottate intere comunque dove anche con l'Xbox 360 per finire, non so, Max Payne 3, per finire uno Splinter Cell. Comunque giochi particolari che mi hanno... Gears of War 3, io penso di non aver... Cioè, odiavo gli sparatutto, un po' fantasy, un po' futuristici. Quando ho conosciuto un Gears of War 3... Ciao, è iniziato tutto da lì per quanto riguarda gli FPS. No, neanche, scusami, non era in prima persona. Però insomma, gli spara tutto, diciamo che me la sono giocata tutta da Gears of War 3, assolutamente.
Quando ti hanno tolto il controllo hai aperto il canale YouTube.
No, in realtà il canale YouTube è andato, ce l'ho qua sotto, vabbè, diciamo che... avevo iniziato a portare gameplay, tra l'altro molto scrausi, di Tomb Raider e di Watch Dogs 1, quindi veramente andiamo indietro un pacco di tempo fa, veramente tanto.
Abbastanza
sì.
6 anni fa il tuo primo video controllato prima.
Non lo so neanche io questa.
Io invece come prima console è stato il Master System. Non so se ci hai messo le zampe sopra, con Alex Kidd.
Allora, l'avevo visto, ma non ce l'avevo, perché io veramente non ho... la prima console è stata la Play. Avevo gli amici che avevano già qualche accenno di console, però era veramente qualcosa di impensabile. Penso che, cioè, veramente per me la Play è stata quel salto generazionale che ci voleva. Forse è stato più, più emozionante una PlayStation, un salto generazionale dato da una PlayStation 1 piuttosto che i salti generazionali che stiamo attraversando in questo periodo, comunque che abbiamo attraversato, perché sì, bella la grafica, belli i contenuti, però non lo so, la Play, per me la Play 1 rimane la Play 1.
Ma io come Play 1 il mio primo gioco è stato Alien Trilogy, me mi hanno regalato, non so se...
Ah no, lì mi fermo, perché anche certi giochi horror li ho presi in mano in un secondo momento, come Silent Hill, però stranamente mi sono trovato fra le mani, grazie a un amico che veniva a scuola con me, e mi passò una copia di Metal Gear, ero un po' titubante, però anche quello lì è stato un bel, un bel vizio, diciamo. Sì.
Allora, domandona in chat ci chiedono cosa vi ha fatto dire apro un mio canale YouTube, Twitch, eccetera. Prima il mio ospite, ovvio.
Guarda Claudio, io l'ho aperto perché avevo qualcosa da dire. Sentivo il bisogno di doverlo dire, ero a casa da lavoro, cosa che non sono, cioè io comunque lavoro durante il giorno, quindi ho meno tempo. Però essendo anche a casa da lavoro, quel periodo lì ho detto voglio di dire qualcosa e di farlo nel mio stile, che sia uno stile giusto o sbagliato, che sia comunque uno stile che possa piacere o meno, ci provo.
Ma io, per quanto mi riguarda, ho aperto il canale che all'inizio parlava un po' di tutto, poi mi sono buttato sul cinema, perché poi mi è piaciuto il cinema, come avete visto anche ieri, quindi come si è visto ieri. Poi in realtà su Twitch è stato un passaggio quasi obbligato, nel senso che vanno poi su Twitch, siccome io giocavo anche ai videogiochi, quindi ho unito l'utile al dilettevole. Questo secondo canale in realtà è nato per un'altra cosa. Perché...
Ma tu pensi, Claudio, che però... Vai. Posso farti una domanda? Cioè, io, pensi che YouTube e Twitch devono per forza andare di pari passo?
Anche se, cioè, nel senso che tu puoi seguire tutte e due?
No, nel senso, se uno, non so, uno youtuber decidesse appunto di iniziare una carriera su YouTube, dovrà per forza aprire un canale anche su Twitch o può ancora sperare di vivere, di campare, diciamo, attraverso il canale rosso?
Secondo me dovrebbe aprire anche un canale Twitch, per un motivo che la monetizzazione è un po' diversa, è molto minore su YouTube, secondo me. E quindi un canale Twitch potrebbe essere uno sbocco, ma poi tanti sono andati su Twitch. Se io cito l'Inspiegabile, per esempio, che era su YouTube, andò su Twitch,
storico l'Inspiegabile.
Sì, l'Inspiegabile fa storie horror, parla di cose così.
C'è un modo di raccontare comunque i fatti, l'Inspiegabile è veramente incredibile. Non sapevo fosse su Twitch, lo seguirò.
È su Twitch, poi c'è Stroncando l'Orrore, quello lì, che era su YouTube, ora è su Twitch. Questa gente va per soldi, non va mica perché... Cioè, è ovvio, quindi. Se tu hai YouTube devi andare per forza su Twitch. Perché si guadagna, in teoria, si guadagna di più, teoricamente. Poi devi essere sempre un bel po' più seguito, comunque.
Sì, probabilmente avere un pubblico già un po' più avviato su YouTube, assolutamente.
Esattamente. Ma quindi tu giochi horror... come sei messo? Cioè...
Allora, ho portato, mi ricordo, i primi tempi, tra l'altro avevo montato qua in studio la Switch, quindi è stato forse l'unico gioco per Switch, no, il secondo gioco per Switch che ho portato, che era horror, un gioco horror Even Dust, a grafica, diciamo, isometrica, e lo stile era molto, cioè almeno il livello degli enigmi si basava molto sui primi Resident Evil, però non era bellissimo come titolo per me, però davvero non veniva calcolato tanto, quindi ho detto forse non è quello che può, insomma, reggere questo canale. E quindi niente, ho portato a termine, ma per conto mio.
Ah ok, quindi lei è un po' finito da solo.
Altri
ora ne
giochi
stai portando uno bello, eh? Ora ne stai portando uno carino, quello a Chernobyl, che cacchio è?
Ah, Chernobyl!
Sì.
L'FPS, quello lì è del 2007, penso, è stato eletto, all'epoca uno dei migliori sparatutto, forse uno dei primi sparatutto ad utilizzare il sistema iLife, appunto, che permetteva il cambio comunque di scene a seconda di quello che succedeva nell'ambiente di gioco, quindi ho detto lo devo provare, anche perché sta per uscire il 2, avrà una grafica migliorata, spero. E quindi ho detto, se per caso un giorno voglio portarmi il 2, per forza di cose devo aver giocato l'1 i DLC adesso non so se, se li giocherò, però sicuramente vorrei portare a termine il primo titolo.
Sì, no, ma poi è bello, eh. Cioè, io poi ho avuto la fortuna di vederlo un po' da te, non è mica tanto male, non estendo il mio genere.
Quindi... Anche perché, Claudio, non so se ci hai fatto caso, comunque raccoglie sia elementi survival, sia elementi FPS. Questa cosa qui, e poi, insomma, devi fare un po' di scelte anche con i dialoghi che sembrano un po' ancora serrati con i personaggi, però, insomma, pensavo fosse un miscuglio di generi, in realtà è molto più organizzato di quello che sembra.
Ma poi vedo che diverte, perché almeno io ti vedo preso un po' da quel gioco lì. Poi non
sì,
so.
Sì, mi fa un po' incazzare e impazzire, però tutto sommato hai proprio voglia di dire dove vuole andare a parare, soprattutto poi quando si raggiungerà magari proprio il quartiere di Chernobyl, oppure Pripyat e quelle zone lì, ecco.
Sì, io ho fatto vedere un tizio l'altro giorno su questo canale di uno che andava proprio a Pripyat lì, che cavolo è, proprio così in vacanza, cioè ha fatto 3 giorni lì con della gente, quindi ecco perché a me è un video.
Io guarda, allora ti consiglio Dark Tourist, che è una serie su Netflix, non so se l'hai vista, dove c'è, è solo una stagione, dove c'è questo personaggio che gira il mondo appunto come turista solo in zone malfamate o comunque un po' particolari. Mi pare che in un episodio vada ad affrontare proprio il famoso tour che ti fanno fare a Chernobyl, perché c'è proprio un tour di persone che ti fa visitare la zona, ovviamente con le dovute protezioni, anche se ci credo poco, cioè fine un pacco di radiazioni ti arriva addosso e
sì.
No, bravo, non è simpatico. Non sapevo come uscirne, però.
No, loro avevano quel rilevatore nella borsa, esatto. Però io, siccome è in inglese, mezzo russo, mezzo inglese, non ho capito cosa stavano dicendo. Probabilmente o ci ridevano dietro, perché alcuni ridevano, solo che io temo che tra un paio di anni non rideranno più.
Quando avranno 3 gambe o due braccia in più, probabilmente la smetteranno di ridere.
Tu hai un gioco horror preferito, Dedi? Proprio una saga?
Allora,
anche una saga, ti voglio mettere proprio in facilità.
Ma guarda, Claudio, ti è mai capitato di seguire saghe videoludiche da youtuber e no. Horror? Io sono uno di quelli.
Non seguo youtuber, come ho detto ieri.
No, però mi è capitato magari di seguire Silent Hill 1, 2, 3... l'uno l'avevo giocato, ma non me lo ricordavo, però l'uno, il 2, il 3 e anche il 4 attraverso comunque questo youtuber che non è gigantesco, però insomma è avviato molto bene, e intanto che gioca magari è riuscito anche a darmi qualche informazione, qualche retroscena riguardante il gioco, e questa cosa qui mi è piaciuta molto. Diversamente adesso di giochi horror, Death Stranding non è proprio horror, ha avuto delle tinte un po' horror, se volete, ma definirlo horror proprio no. Neanche DBD, DBD è una scampagnata fra amici.
Qual è Dead by Light, quello lì?
Esatto, Day by Daylight.
È terribile.
Poteva essere tenuto meglio, secondo me, a livello di server e... Però non è horror, cioè alla fine hai qualche jumpscare da parte del nemico, però...
Ma non c'è un miscuglio, secondo te, di genere in questi ultimi giochi? Sì. Invece negli anni 90 c'era questa cosa horror, tipo Silent Hill, il primo. Adesso è tutto insieme, Survivor lo mischiano, io prendo Days Gone, no? Days Gone erano detto horror.
Platinato!
Sì, io invece grande l'ho droppato. Gioco. No, io l'ho droppato perché ce l'ho stealth, io oggi stealth. Addio Ste. Però il problema è, hanno detto che è horror, ma non è horror, cioè non è horror perché ci sono gli zombie. Io l'ho trovato più un survivor di avventura. Gli infetti sono un po' decorativi, li ho visti io, non è horror. Però
penso che se posso dire la mia, Claudio, ce la siamo anche lì un po', ci hanno soggiogato con il fattore dell'hype. Nel senso che sembrava uno di quei titoli che si avvicina, forse uno dei titoli più simili alla serie The Walking Dead, e in quel periodo The Walking Dead andava comunque abbastanza bene. Il problema è che quando ci siamo visti sto tizio che scappa con dietro un centinaio di zombie, Il nostro primo pensiero doveva essere: ma la console reggerà tutte queste presenze su schermo? Perché poi dopo, bellissimo da vedere, ma quando poi ti sei trovato in gioco, io ho avuto alcuni momenti, l'ho giocato offline, non l'ho portato in streaming, alcuni momenti dove ho avuto dei cali di frame, e lo posso capire perché mi stai mostrando su schermo un centinaio, 200 zombie, non li ho contati, era un lavoro impressionante, bellissimo da giocare per me, però insomma è sempre quel fattore dell'hype, una cosa che un po' appunto è successa a titoli come No Man's Sky o Cyberpunk.
Ah sì sì, però tu non lo metteresti in horror puro, io no per esempio.
No, perché ho avuto paura su Days Gone nei momenti in cui magari entravo dentro le grotte e sentivi un po' di ansia, ma era un'ansia passabile, perché se sentivi veramente la pressione uscivi dalla grotta e te la giocavi tranquillo. Avventura survival assolutamente, perché comunque hai questa cosa qua comunque del potenziamento della moto, della ricerca di alcuni oggetti. E la storia dopo un po', cioè sono arrivato alla fine, non so il perché, avevo un po' il fiatone fra virgolette, perché comunque volevo vedere dove andava a parare, però non mi aspettavo una storia, l'avrei accorciata un po' a livello di storia. Tutto sommato è un 8 su 10 per me, perché è stato un titolo valido, cioè mi è piaciuto, l'ho platinato, boh, fine.
Ma io ho detto sempre che questo gioco è un The Last of Us con le moto. È così, ragazzi, non è che...
No, adesso rido perché ho letto che sta per uscire un gioco, penso multiplayer, che è palesemente, l'hanno definito come la copiatura ufficiale di The Last of Us, e poi hanno unito un altro genere, adesso non mi ricordo bene quale. Però sì, insomma, prendono un po' tutti spunto. Il problema è, se buttassero fuori un secondo capitolo, avrebbe senso? Probabilmente gente come me ricadrebbe nello stesso hype e lo andrebbe a ricomprare. Quindi questo mi fa capire che non ho imparato niente, non ho imparato la lezione. Vabbè.
Allora, Alex dice, è uscito Potentia, che è un gioco di Steam horror. Però non ho idea. Sì, lo sto un attimo guardando su Steam... però non ho idea di cosa sia, quindi...
Neanch'io. Però posso dire che c'è anche qua su Steam, si sta creando un genere abbastanza particolare, parlo di Phasmophobia, parlo di Devour, che l'ho proposto l'altro giorno al signor Tumpai. Sono tutti giochi comunque che secondo me mettono sì il genere horror, ti buttano il genere horror davanti, però sicuramente... affrontata l'avventura in compagnia deve avere tutto un altro sapore, assolutamente.
Allora mi dice Alex che è uguale a The Last of Us.
Bravo, esatto, esatto.
Quello turco, ok.
Che però non mi ricordo, era uguale a The Last of Us e un altro titolo, adesso non mi viene in mente qual è l'altro, però sì, è quello lì.
Da chiedere a Erdogan se è possibile.
Vediamo cosa riusciamo a fare.
Ho un po' paura effettivamente sulla cosa. Ma tu invece come giocatore sei più legato ai retro, quindi li porti più volentieri i giochi vecchi, oppure sei molto invece più propenso alla modernità?
No, a me il retro piace. Io tra l'altro sulla mia pagina di Twitch, vabbè, ho il tuo canale, ho il canale di Tumpai e ho il canale anche di una mia amica, che è Mash, che porta esclusivamente retro, tra l'altro penso sia una delle persone insomma ben più aggiornate a livello di giochi retro che io conosca. L'avevo iniziato anch'io inizialmente, però il fattore emulazione, non emulazione, mi aveva creato dei problemi. Ho detto no, aspetta, prima di finirne i casini con Twitch, giustamente, abbandono l'idea. Se mi devo portare un gioco retro, devo avere ovviamente la copia fisica, e qua non ci piove.
Cioè, quindi non ti convince un po' l'emulazione? Attenzione, perché qua si entra in un'altra... Allora,
l'emulazione anni fa proprio era il pane un po' di tutti i videogiocatori. Se avevi la possibilità di rigiocarti i giochi tratti dalla PlayStation 1, per esempio, non avevi problemi. Già con la Play 2 era un'emulazione diversa. Io credo che l'emulazione sia veramente crollata con l'arrivo di PlayStation 3 e Xbox 360 ha avuto sicuramente un crollo, perché era molto più difficile reperire determinati titoli e gli emulatori stessi.
È vero.
Sicuramente.
No, io personalmente di giochi che magari non riesco più a portare, perché non dovrei avere la scheda di acquisizione, preferisco giocarli con l'emulatore. Ma è normale, penso che, insomma, altrimenti non li giochi. Se hai un canale di retro, solo su questi giochi retro, è chiaro che devi per forza usarlo, secondo me, perché alcuni come l'Amiga, oppure porti il vecchio Sega Saturn o il Dreamcast, devi per forza avere un emulatore, secondo me. Quindi,
ma guarda, qua che cadiamo sempre su... Cioè, andiamo a riaprire il discorso un po' di Twitch, di come è impostato, ma più che altro delle norme di Twitch, perché diciamo bisognerebbe capire se l'emulatore è passabile per chi fa streaming o meno, come un po' tentare di capire se non lo so, io voglio fare una live, io guarda Claudio, ho fatto delle live e tra l'altro ti dico a livello di pubblico avevo comunque un numero discreto di persone che seguiva questa cosa. Prendevo il martedì o il mercoledì sera, facevo una diretta, just chatting o podcast, dove mi facevo consigliare dagli utenti quali video vedere da YouTube, e li guardavamo insieme e li commentavamo, ed era una cosa spettacolare anche a livello di community, comunque, perché vai comunque a relazionarti con le persone, con i loro gusti e con i tuoi. Il problema è che non sai più, ho dovuto smettere perché non ho più la certezza che se faccio vedere un video di YouTube io ne esco salvo, il mio canale ne esce salvo, quindi rallenta lì, chiudi lì, togli quella musica per il copyright, togli lì. Ovviamente quando anche, ti faccio un esempio stupido, ho giocato a Watch Dogs Legion, ho portato l'intera serie e Twitch non mi ha mai dato problemi, lo voglio dire, però se ho riappato magari la live su YouTube, ovviamente copyright, io non ci guadagno comunque niente perché non ho le spunte giuste per essere monetizzato su YouTube, esatto. Però in ogni caso è una piccola segnalazione che rimane sul canale, mi dispiace, anche se è nulla, nel senso non succede niente, però tento di evitarle se posso. Però non si può più, secondo me, intrattenere se ci sono tutti questi blocchi. Bisogna mettere giù, secondo me, le cose in una maniera un po' più chiara. Ecco.
No, quello è vero. Anche con la musica, secondo me, si potrebbe fare probabilmente di più. Si dovrebbe fare di più, però vedo che non c'è interesse, cioè, da quel punto di vista. Cioè, magari io vedo un sacco di gente che fa cose che non dovrebbe, tipo c'è chi streama i film... Chi streama la musica, allora o fai un controllo serio e quindi tu praticamente la musica non me la fai più sentire, o banni veramente tutti, se no, ragazzi,
esatto.
Se no, fatemela sentire, se no, altrimenti è inutile. Cioè, secondo me, poi non so, gli altri
che cosa adesso dire, bisognerebbe capire il contesto, è un po' vario, varia come frase, nel senso.
Contesto, perché... cos'è il contesto?
Esatto, è molto difficile definire il contesto quando si parla comunque di streaming e di intrattenimento. Io capisco benissimo che se io faccio sentire la canzone di un artista, quell'artista magari non ci guadagna come dovrebbe, però non lo so, ci sono troppe limitazioni.
Ma gli fai anche della pubblicità,
Infatti non capisco, cioè io la vedrei più come una pubblicità, però devo capire anche che è un prodotto che appunto, non so, magari ci ha messo un tot a produrlo e a buttarlo sul mercato, gli possono girare i cosiddetti, come dicono qua in zona, però stanno diventando tutte live silenziose, concedetemi il termine.
Sì. Stavo diventando le uniche che possono andare bene sono quelle di podcast.
Sì.
Però devono essere, come ho detto ieri, devono essere fatte bene, perché coi piedi non possono essere fatte. Podcast coi piedi non vanno fatti.
Affrontando il tema del copyright, magari ti trovi in un gioco banalmente Watch Dogs Legion, sali in macchina, non ti aspetti che parta la radio, la puoi staccare ovviamente, però passano ovviamente, Ubisoft magari ha comprato da una determinata casa discografica una tracklist di canzoni di un determinato cantante, te le passano e te sei fregato, puoi fare quel che vuoi, ma tu quella live se la riupi su YouTube verrai segnalato come il tuo video non è monetizzabile, vabbè, non lo è comunque, però il tuo video non è dentro i canoni, comunque dentro i termini di YouTube.
Sì, ma loro dicono, ma vatti non... a utilizzare le musiche no copyright, ma nei giochi non ci sono quelle.
Esatto, cioè non dipende dallo streamer, quello è il problema. Si rischia anche di non sponsorizzare più quel determinato gioco, perché sai già che se, quando uscirà un GTA 6, che io penso esploderà Twitch, cosa accadrà? Perché già GTA 5 era impestato di bella musica, comunque, però coperta da copyright. Quindi, non lo so, staremo a vedere, ragazzi.
Staremo a vedere. Ma tu che format porti sul tuo canale?
Bella domanda. No, bella domanda perché...
Se non lo sai te, scusa. Io
posso come ti spiegavo prima, nel senso... mi capita di fare appunto dei podcast delle just chattate, però soprattutto sto portando giochi giochi di vario genere, mettiamola così.
Quindi un non è una valutazione, ok, no
vabbè mi capita di portare sia single player che giochi multiplayer, però mi piace ricordare comunque un detto che mi aveva detto una persona comunque che slavoricchiava con Twitch. Twitch comunque rimane un immenso deserto, c'è solo da scoprire e analizzare, l'unica è mettersi lì e esplorarlo, e lo dico sempre, perché l'unica è far tentativi su tentativi e vedere magari cosa può piacere a te in primis, e poi in secondis cosa può piacere alle persone che decidono di seguirti.
Ma io ritengo sempre il pubblico il miglior giudice e al tempo stesso il peggior giudice, e il peggior giudice allo stesso tempo, ritengo proprio... Il peggio e il meglio, il pubblico, perché purtroppo è quello che valuta, sia in positivo che in negativo. Quindi, te puoi essere bravo quanto ti pare, ma se non c'è un pubblico che ti giudica, non fai niente.
È un'arma a doppio taglio, esatto. Sì.
È il brutto dei canali piccoli, perché quelli big non sono sempre bravi, big purtroppo, bisogna dirlo, non sono bravi. Hanno dello staff che gli cura le cose, c'hanno il fotografo, quello che gli mette la webcam, quello che gli va a spammare su Facebook, eccetera, eccetera. Quindi...
Mi hai aperto un argomento qua importantissimo. Io non riesco ad essere, me ne sono accorto in questi... Sì. Soprattutto in questi anni, non riesco ad essere un animale da social. Cioè, io non riesco a pubblicare... No, non ce la faccio. E forse questo mi blocca tanto, anche a livello di live. Presumo che se riuscissi a mettere 170 foto su Instagram probabilmente avrei un movimento di pubblico diverso, sicuramente sfrutto molto Ludomedia perché è un social dedicato ai videogiocatori.
Sì, sono iscritto anch'io quello,
Lo trovo utilissimo, cioè anche il fatto di registrare qualsiasi gioco che tu hai giocato, dargli un voto, una mini recensione. Ho scoperto comunque che alla gente piace seguire quando finisco un gioco, pubblico un piccolo pensiero su quel gioco e mi vengono seguiti tantissimo queste cose qua. Però se devo mettere una foto faccio fatica, anche perché insomma posso mettere una foto, ma è difficile che ne metto due in due giorni, per dire. Cioè, se metto una foto rivedrai una mia foto dopo due settimane, e questa cosa qua mi penalizza tanto a me, secondo
me. Io infatti è quello che volevo dire ieri quando parlavo di big, volevo dire quello. Cioè che molti non sono bravi, sono degli incapaci, secondo me. Però hanno dello staff dietro che, sai, essere in 5, in 3, in 4 è meglio essere 0.
Certo.
Cioè, è un po'... No, è quello che volevo dire io, però poi mi sono fermato perché poi non volevo urtare qualcuno, perché mi sembra di aver detto qualcosa contro... Alcuni saranno pure offesi, perché purtroppo la gente alle volte mette i big come se fossero le mamme. È vero, tu parli molto spesso di sembra che gli stai toccando i genitori, quindi non puoi dire niente su TV. Infatti, già quando
ma guarda Claudio io, nero, io...
Già... Falco nero non mi piace, a un certo punto lo tolgo,
eresia
più... eresia arrogo, cioè.
Ma ti posso dire però che mi capita di vedere se, cioè io sono non so se, se ti ricordi il testo di Samuele Bersani, lo scrutatore non votante. Cioè io,
no,
io...
non mi ricordo.
Vabbè, è per dire che comunque io passo su Facebook, no? Rollo le notizie, le scrollo. Mi capita di vedere una cosa che mi interessa, però mi sono accorto che mi piace vedere un attimo i commenti che fanno le persone, perché al 90% tu su qualsiasi argomento trovi delle discussioni. Quindi, e c'è anche gente che comunque si dà fuoco proprio per no, ma i big sono migliori, no, sono migliori gli emergenti.
Ah, no.
A volte ti metti lì e noti veramente che la gente sta strippando di brutto, ma davvero tanto.
Più che altro
soprattutto per i commenti che fanno.
Più che altro si offendono. Infatti potevo esagerare anche un po' di più, ma non ho spinto troppo l'acceleratore. Infatti non volevo risultare... già antipatico, quindi però il senso è che se questa gente ha uno staff, comunque è un lavoro, quindi è pagato, quindi va bene, però da zero arrivare a 4 o 5 che ti fanno le cose, chiaramente è tutta un'altra faccenda, quindi
sì, infatti
cioè, è proprio quello. Ma io ti volevo chiedere, ma tu sei uno di quei streamer elastici, cioè nel senso che gioca tutto, prova tutto, oppure sei uno come me che invece dice quello no perché c'ha lo stealth, quello no perché è troppo scuro il gioco,
allora...
quello no perché è brutto. Invece te come sei?
Ma guarda, posso dirti che prendiamo un esempio FIFA. Io non riesco a portare... Allora, ho portato all'inizio del mio canale, proprio quando ho aperto Twitch, mi ricordo aver portato, così ci colleghiamo anche al retro, PES, no scusate, X-Pro Evolution 2 era. Perché è stato l'unico, uno dei pochi giochi di calcio che giocavo volentieri. E tra l'altro conoscevo i nomi dei giocatori. Io adesso, se mi mettete davanti una qualsiasi squadra italiana o estera che sia, con qualsiasi gioco di calcio, io non conosco davvero nessuno. Nessuno. Quindi, insomma, se io portassi FIFA 21, tutti si accorgerebbero che io sono un perfetto idiota, al di là che non so giocarci, però si accorgerebbero che io di calcio non ne so davvero niente, ma niente, niente. Quindi ho detto no. Mi è apparsa la voglia proprio di... mi è comparsa la voglia dei simulatori, ho provato Train Simulator 2020 e ho capito che quel determinato simulatore non fa per me, tuttavia è un genere che per esempio tornerei a provare, però con altre categorie, ecco.
E ci calcio, sono generi... no.
Calcio no,
calcio
giochi troppo tattici, cioè vabbè, mi è piaciuto molto XCOM, che era un gioco tattico a turni, però dei giochi un po' troppo strategici, un po' troppo manageriali, li lascio davvero perdere, perché probabilmente mi addormenterei, cioè proprio cascherei sulla tastiera, ma mi addormenterei in diretta, per dire.
Ah, quindi c'è anche un genere, ora ti pongo l'altra domanda, c'è un genere che non sopporti proprio neanche a guardarlo, invece c'è un genere che appena lo vedi, oddio, c'è sto genere, lo prendo subito. Cioè, c'è un genere che ti fa angoscia, un genere...
Allora, parto dalla domanda più facile, cioè il gioco che... Cioè, quello, diciamo, è il genere che mi sta piacendo, perché comunque siamo un po' masochisti tutti quanti. Quando vedo qualcuno che porta dei giochi trash, se sto magari cambiando canale, non so, giro comunque fra i vari canali Twitch, mi fermo. E devo ammettere che li guardo per vedere come li porta, ma cosa sta mostrando, perché i giochi trash nascondono sempre qualche perla che ti strappa un sorriso, ti fai due risate proprio in una cosa, magari in una situazione in cui non te lo aspetti, magari il gioco vuole essere serioso, ma per i bug che contiene te anzi da ridere assolutamente, quindi...
Cioè il trash, quindi.
Trash mi fa molto ridere, ultimamente sì, mi fermo a guardarlo volentieri, ma giusto perché è anche un genere svago, quindi non dà problemi, ti metti lì, non hai la pretesa di doverlo finire quel titolo, se finisce bene, se no sai che comunque sarebbe stato buttato nella patumiera, appunto. Un genere che non riesco a vedere, non lo so, forse perché sono un po' nabbo, quando c'è troppa competizione nei titoli, soprattutto quelli online, faccio un po' fatica a rimanere concentrato. Posso guardarti 3-4 partite, magari ti guardo una live intera, però è difficile che mi metto a guardare 20 live, 20 dirette di gente che, per Dio, bravissima e tutto quello che vuoi, però insomma è talmente pro che non riesco neanche ad apprezzarne probabilmente certe tecniche di gioco, ecco, quindi mi porta un po' alla noia quella cosa lì.
Ma quindi sportivi anche quella di wrestling la lasceresti perdere?
Oddio, wrestling. Wrestling, provato, mi ricordo qualche gioco su Play 2 alle medie, con qualche amico, delle risate te le strappi, perché magari, te le strappa quel gioco lì, perché comunque, non so, prendi una sedia da sotto il ring, cioè ci sono delle scene veramente imbarazzanti che ti fanno ridere. Giochi, non lo so, come a livello di sport, c'è stato un periodo in cui ero fissato con... ero un po' tornato con la testa sul basket, quindi, non so, mi ero scaricato NBA 2K 2019, se non sbaglio, che era stato dato col plus del PSN, quindi giustamente l'ho scaricato, ci ho fatto qualche partita, ma chiusa lì. Sono quelle voglie un po' strane che ti ritornano dopo anni, sai?
Sì,
un po' particolari.
Cicliche. Vanno e vengono.
Cicliche, sì. Sai cosa? Vai. Sempre portato offline, che l'ho trovato un ottimo gioco, ma mi sono accorto che veramente sono nabbo e dir poco, Ride, gioco di moto.
Ma io non sono molto prestigioso.
No, ma neanche io, guarda. Infatti l'avevo trovato a un prezzo tipo 3-4 euro, era Ride 2, se non sbaglio. Giocato, fatto tipo un mesetto, poi basta, l'ho dato dentro come gioco usato.
No, ma tu sei, forse avevi già risposto ieri, sei tipo da ridare i giochi indietro.
Sì. Se il gioco, cioè ne ho tenuti, guarda, ne ho 5. Quei 5 giochi che ho lì, dove vedete lì c'è il Marione gigante, ho solo i 5 giochi che probabilmente mi sono davvero davvero piaciuti. Parliamo di un Death Stranding, di un Insane Trilogy, vabbè, Legion è un discorso a parte, insomma, giochi che bene o male mi hanno lasciato davvero qualcosa nell'ultimo periodo, ecco.
No, ma infatti, ma penso anch'io, io invece sono molto più ristretto nei giochi, cioè veramente sono probabilmente pieno di balle, pieno di roba.
Però tu li ridai, ti capita di ridarli dentro per, non so, a livello di usato?
Ma io compro quasi sempre formato digitale, quindi...
Ah, ok. È un'altra storia, adesso poi si sta anche allargando, questo mercato, come dicevo ieri, quindi...
Costa di meno di un disco.
Anche a livello di produzione, cioè non hai, parlo a nome delle software house, non hai lì da metterti dentro la ditta, la famosa ditta, no? E far lavorare tot persone per crearti la grafica, la copertina, il disco. È un impegno che poca gente analizza.
No, infatti.
Allo stesso prezzo tieni lo stesso prodotto, certo, non ti rimarrà la copia fisica, ma non è proprio come i libri. I libri, a me piace, per esempio, faccio fatica a leggerli digitali. Devo avere proprio il libro in mano, perché mi dà proprio tutta un'altra sensazione, assolutamente.
Sì, quello, le pagine, sì, è un'altra roba.
Sì, assolutamente.
No. Ma io ti volevo chiedere, c'è un format che magari vorrei portare? Se in futuro avrei altri giochi, altre cose da portare?
Sai cosa? Ho provato a portare dei format che sono piaciuti, un buon riscontro hanno avuto, però non in ambito videoludico. Ho provato a portare il Cooking Grax. Mi è capitato, non so, una domenica, ho fatto 2 episodi e mi è capitato di cucinare qualcosa. Chi mi conosce sa che non sono un grande cuoco. Però quella volta lì, non so, per portare quel determinato piatto ho detto vabbè, lo porto in live, così è piaciuta l'idea, però è molto impegnativo proprio a livello tecnico, cioè c'è proprio da spostare tutta l'attrezzatura in cucina, cioè è molto particolare.
È curioso.
È molto, perché comunque anche le live IRL hanno un loro fascino. Anche lì bisogna tenere un attimo conto dei dei termini legati a Twitch, perché comunque forse era già stato ripetuto ieri, non lo so. E se sei fuori, fai una live IRL e magari, non so, riprendi qualcuno che non voleva essere ripreso, riprendi un determinato ristorante, un determinato locale, potresti finire comunque un po' nei casini.
Sì.
A livello di privacy e queste cose qui, quindi
abbastanza.
Pensa che avevo pensato di fare una IRL sbloccabile tra l'altro con i punti canale della community in mezzo a campagna, così ero tranquillo, te lo giuro, io qua dietro a casa mia ho un percorso di campagna, ho detto la faccio qua dietro e chi si è visto, poi vabbè, ho abbandonato l'idea per ora, magari la farò più avanti.
No, è una buona idea. È una buona idea questa qua. Io l'avevo fatto vicino a un forte abbandonato. Vicino a un forte abbandonato avevo fatto una live.
Bella!
Sì.
Sono quei luoghi, scusami, che in pochi prenderebbero in considerazione, però hanno un loro fascino, un po' come quando vedi le squadre, non so, io ti nomino i Pit, che comunque è una squadra investigativa legata comunque a fenomeni paranormali che fa video su YouTube.
Sì, l'unica cosa è che non prende bene internet, infatti era venuta molto laggata.
Guarda, immagino anche in mezzo a campagna, immagino che la mia linea non sia così potente da arrivare in mezzo a campagna, non ci avevo pensato.
No, infatti. Vogliamo dire un po' i tuoi orari, dove ti possono trovare più che altro, visto che stiamo finendo ormai la live. Vai, spammati, vai, è il momento dello spam. Vai.
Guarda, sai cosa faccio? Entro direttamente nella tua live adesso su Twitch e...
Lo spam, spamma tutto.
Ma sì, così violento. faccio così, ok.
È verso la fine, quindi...
Ok, ho messo giusto un link, perfetto. Su Twitch ovviamente il mio orario la sera è dalle 8:30 alle 10, l'orario diciamo proprio quello di punta, perché bene o male se mi capita di cambiare orari cambio la scheda oraria appunto sotto i miei video. E cosa c'è da dire? Il mercoledì ho iniziato a fare questo programma insieme al signor Tumpais Bar dalle 9 alle 11. E poi vabbè, il sabato e la domenica li tengo liberi, a volte mi capita il pomeriggio di fare una live di un'oretta o due per provare i giochi. Di solito so che il sabato e la domenica li tengo un po' per non per le serie, ma per i giochi che voglio provare, che mi incuriosiscono.
Bene, quindi hai detto dove ti possono trovare, io spero che passerete da lui, ragazzi, quindi ovviamente... Allora, io credo le domande non ce n'è, almeno da parte mia le ho finite, quindi se invece c'è qualcuno che le vuol fare, se no andate in pace, così io vado a prepararmi da mangiare.
Siamo in due.
Se tu c'hai uno da raidare, magari che conosci, uno affidabile, non un pazzo...
Un pazzo, adesso sto controllando qua, ma... La lista è davvero breve.
Piange, perché sennò non c'è nessuno da raidare. Nessuno merita.
Guarda, mi dispiace, ma in questo momento dalla lista salta fuori poca gente.
E allora mi sa che concluderemo senza raid oggi. Vabbè, dai, io ti ringrazio per essere passato di qua.
Ringrazio te per lo spazio, Claudio, è sempre un piacere parlare. Finalmente siamo riusciti a fare una live insieme, almeno, dai.
Speriamo di farne
ancora, oppure di trovarci a farne su determinati giochi. Sarebbe bello fare un gioco in cooperativa.
Poi venivi su Call of Duty, quindi sei venuto un paio di volte su Call of Duty con noi.
Sì, io ho il Modern Warfare, non ho il Cold War.
No, è rivenuto su uno di quelli, ma non mi ricordo qual era, quello con i zombie, non so qual era, che hai fatto un paio di partite con noi.
Sì, forse era il World War II che non ce l'ho più, perché ultimamente giochi con gli zombie, ho giocato Left 4 Dead 2, che vabbè, un po' datato, un po' retro.
Era
però.
Quello World War, quello lì che hai detto. Sì.
World War II, quello lì l'ho dato via. No, c'ho il Modern Warfare, che sì, anche quello lì mi pare abbia una modalità zombie, tra l'altro, se non sbaglio.
Mi sa di sì. Comunque, ovviamente ci saranno altre occasioni di fare
assolutamente.
Assolutamente. Detto quello, ragazzi, io vi do appuntamento domani sull'altro, quindi siamo a giocare un po' di retro, già che si parla di retro. Io ti ringrazio e vi do a tutti
grazie a voi
una buonissima serata. Ciao.